ai matrimoni, no? Ma qui non siamo un matrimonio, perché volevo prendere questa parte finale del versetto per farla comparire, la Chiesa, davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Una Chiesa perfetta, dunque. Perfetta in ogni sua parte, non pensiamo alla Chiesa come l'insieme delle persone, ma prendiamo anche e consideriamo anche ogni elemento singolo, quindi ogni persona che compone il corpo di Cristo. Ma quale Chiesa? Dove? L'avete mai vista voi una Chiesa così? Neanche quella descritta nella Bibbia, no? nel Nuovo Testamento. Noi leggiamo nelle lettere, negli scritti, no? Nella Chiesa c'erano dei problemi, come? Pensarla senza macchia, senza ruga, senza difetti, santa, sempre irreprensibile, ma si fa un po' fatica. Allora, ma anche oggi. Non a caso Paolo dice, poi poco più avanti, questo mistero è grande. Dico questo riguardo a Cristo e alla Chiesa. Dice, ma il Signore è morto in croce e quella croce ha lavato ogni peccato. Sì, è vero, ha tolto via l'iniquità, ci ha purificati, è vero, assolutamente. Ma questo non spiega quello che abbiamo letto. Infatti Paolo dice un mistero. Pensiamo anche oggi, no? Alle divisioni nella Chiesa, agli scandali, ai peccati. Eppure questa Chiesa, quella Chiesa, la Chiesa, quella prima di noi, quella che noi viviamo e quella che sarà dopo di noi, prima che il Signore ritorni, a un certo punto comparirà davanti al Signore, gloriosa, senza macchia, senza ruga, senza difetti, santa, irreprensibile, non si potrà dire nulla di lei. È un mistero. E io non pretendo stamattina di un mistero, quindi qualcosa che ancora non riusciamo a capire, che ci verrà rivelato, ma che ancora non riusciamo a capire fino in fondo. Ma ho cercato poi nell'Antico Testamento, no? E mi sono trovato di fronte a un altro passo molto simile a questo. Un altro passo di difficile interpretazione che riguarda questa volta il popolo di Israele. Ora, Israele e la Chiesa sono, non li dobbiamo confondere, no? Il popolo di Israele, il popolo di Israele, la Chiesa sono tutte e due amati da Dio, anche se poi dice di due popoli ne ha fatto uno solo, perché quando compariremo poi davanti a Dio saremo la Chiesa sarà unita, no? Ci saranno i credenti che provengono dal popolo di Israele, ci saranno i credenti che vengono dai cosiddetti gentili, tra i quali siamo noi. Ma, dicevo, questo brano lo trovate in Geremia, dove dice, Geremia capitolo 2, la parola del Signore mi fu ancora rivolta in questi termini. Va a grida alle orecchie di Gerusalemme, così dice il Signore, io mi ricordo dell'affetto che avevi per me quando eri giovane, del tuo amore da fidanzata, quando mi seguivi nel deserto, in una terra non seminata. Israele era consacrato al Signore. Egli era le primizie della sua rendita. Tutti quelli che lo divoravano si rendevano colpevoli e la calamità piombava su di loro, dice il Signore. Ora dico, ma Geremia l'ha letto il Pentateuco, i primi 5 libri della Bibbia? Perché proprio non ci raccontano questo idilio, no? Un fidanzato, una fidanzata. Se leggiamo il cammino di Israele nel deserto, beh, ci furono più di un problema, no? Pensiamo alle ribellioni, vere e proprie ribellioni. Mosè fu rischiò di essere linciato, lapidato dal popolo. Una volta mancava l'acqua, anzi più di una volta. Poi mancava il cibo, vi ricordate la quaglia, la manna, no? E poi che dire del vitello d'oro? Che dire dell'idolatria? Quando il popolo di Israele cadde nell'idolatria, gli israeliti si unirono alle donne moabite, no? E incominciarono ad adorare gli dèi di questo popolo. Voglio dire, qui il Signore sappiamo come è intervenuto in maniera anche severa, ha minacciato addirittura di distruggere il popolo di Israele. Mosè ha detto no, non farlo. E allora dice tutto questo: io mi ricordo di te, del tuo amore da fidanzata, quando eri, mi seguivi nel deserto, Israele era consacrato al Signore. Ma insomma, ci furono tanti problemi, no? Stona un po', siete d'accordo? D'accordo, no? È un po' come per la Chiesa, per quello che abbiamo letto per la Chiesa, la stessa cosa. E allora la domanda è: ma che cosa vorrà dire questo? E mi sono dato così una spiegazione che credo possa spiegare in parte perlomeno, no? questi due versetti che abbiamo letto. E pensiamo all'amore di Dio, che è un amore perfetto, no? Dio sa essere padre, ma è anche il fidanzato, è anche lo sposo. E io credo proprio che qui Dio abbia svestito i suoi panni di babbo, no? E abbia indossato i panni dello sposo, del fidanzato. E quando lo sposo o il fidanzato guarda la sua fidanzata, guarda la sua sposa, e la guarda con occhi che ammette ogni difetto scompare, no? Appare bellissima, stupenda, ogni imperfezione, no? Magari del viso, della pelle, del corpo, tutto no, tutto è perfetto, tutto è meraviglioso. Attenzione, non significa che Dio abbia dimenticato, che Dio nasconda, abbia dimenticato i problemi di Israele prima della Chiesa, poi e oggi anche. No, non significa questo. Significa che l'amore di Dio comunque riesce ad andare oltre. È un insegnamento straordinario, no? E ci fa pensare quanto è perfetto, quanto è grande questo amore. Dio sa essere padre e lo sa essere fino in fondo, correggendo i propri figli, no? C'è quell'altro bellissimo parola che dice Pietro nella sua prima lettera: l'amore copre una grande quantità di peccati. Che non significa far finta di niente, non significa far come fanno certi genitori, no? Che invece di riprendere i propri figli li coprono e coprono le loro malefatte. Questo non va fatto. Però bisogna, anche nel momento della correzione, anche nel momento in cui si è babbi, bisogna continuare ad amare, a voler bene, e a voler bene veramente fino in fondo. Dell'amore, e l'amore di Dio ne è un esempio straordinario. E non c'è contraddizione in questo. Dio sa essere padre, corregge, quell'altra parola nella lettera agli ebrei: figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore. e non ti perdere d'animo quando sei da lui ripreso, perché il Signore corregge quelli che gli ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli. E in questo c'è l'amore, il vero amore, che si manifesta in questo modo, ma si manifesta anche, come abbiamo letto, nell'amore dello sposo. Sappiamo che poi il finale della storia sarà il matrimonio dell'agnello, tra Cristo e la Chiesa. E l'amore è anche questo, è un amore che corregge, ma è anche un amore che è talmente perfetto, talmente grande, che sa vedere al di là, che riesce, per noi è difficile, è impossibile, io credo questo è un mistero, veramente, vedere al di là, perché comunque ciò che ha fatto una persona, ciò che gli errori, gli sbagli rimangono sempre, no? Un po' davanti ai nostri occhi, Dio riesce ad andare al di là, e appunto parla di quest'amore del fidanzato, dello giovane sposo, no? Che vede nella sua sposa, nella sua fidanzata, la perfezione. Una perfezione che nessuno riesce a vedere, solo lui, coi suoi occhi, ma c'è. E possiamo essere sicuri che c'è, perché Dio non sbaglia, Dio non commette errori. È un qualcosa di, credo, un insegnamento meraviglioso, che per noi deve essere un esempio. Io vi lascio veramente fare questa riflessione, cioè dove, come l'amore di Dio poi si manifesta in vari modi, no? Dio è l'amore, Dio è quello che riprende, che corregge, ma Dio è quello che anche allarga le braccia e sa accogliere, no? Con un abbraccio meraviglioso. Riesce a fare tutte queste cose contemporaneamente. Per noi è difficile, per noi è un mistero, no? Ma è un mistero sul quale è bene che riflettiamo, è un mistero che dobbiamo tenere presente, perché riguarda noi, riguarda il nostro rapporto con Dio. E riguarda quindi di conseguenza anche il nostro rapporto con gli altri. Perché non a caso Pietro dice: abbiate amore gli uni per gli altri, perché l'amore copre una grande quantità di peccati. Un amore che non fa finta di niente, che non nasconde sotto il tappeto la polvere, che affronta anche il problema, ma che va oltre. Che perdona, ma di più, va oltre, perché sa accogliere comunque anche il peccatore, colui che ha sbagliato, lo accoglie veramente senza riserve. Che Dio ci benedica.
Difficile comprendere appieno questi versetti, perché hanno a che fare con l'amore di Dio. Dio è amore, e quindi hanno a che fare con il comprendere Dio, e ci sfugge. Però effettivamente, come ci diceva Stefano,